Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati a Stile Italiano, le estati canore italiane raccontate da Massimo Emanuelli e dai suoi ospiti. Questa sera ospite una collega, Paola De Simone, giornalista, speaker radiofonica, ha collaborato per diversi anni con Rocol, ha lavorato a Radio Rai, lavora attualmente per il Circuito in Blu, è stata autrice con Dario Salvatori di un libro sul mito del Che Guevara nella musica e ha scritto un libro, Odio l'estate, una biografia di Bruno Martino. Bruno Martino che io e anche altri critici, si intende, abbiamo definito il cantante dell'estate. Estate è una delle canzoni che ascoltate nel midway della nostra sigla, una delle canzoni più votate nel nostro referendum. Qual è la più bella canzone dell'estate legata all'estate dagli anni 50 ai nostri giorni? E Bruno Martino ha scritto tantissime canzoni legate all'estate. Questa sera parleremo di Bruno Martino, del libro della collega De Simone, delle canzoni dell'estate di Bruno Martino e faremo una ricerca. Impossibile, ma ci proviamo. Contare quante versioni di estate ci sono state in tutto il mondo. Sto per raggiungere telefonicamente Paola De Simone, mi soffermo ancora un attimo sul suo libro, del quale parleremo con l'autrice. Il libro è uscito 4 anni fa in occasione del decennale della scomparsa di Bruno Martino. Quello della collega non è stato un compito facile perché la canzone Estate, Odio l'estate, certamente non è una hit popolare, benché sia diventata nel tempo non solo un evergreen, ma anche, come enuncia il sottotitolo del libro, il più famoso standard jazz italiano. E ha sicuramente lavorato con passione e dedizione Paola, rintracciando importanti testimoni. Il coautore della canzone, Bruno Brighetti, che da decenni risiede in Africa, la seconda moglie di Bruno Martino, Fiorelisa, e ha intervistato altri testimoni, Jimmy Fontana, che è stato il primo ad incidere il brano, Renato Sellani, pianista jazz e amico di Bruno, e ha ricostruito ampiamente la genesi e la vita del brano. A proposito delle testimonianze contenute nel libro, troviamo anche un memoriale monologo e anche alcuni interventi di Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere, che è uno dei tanti interpreti di Estate, con lo stesso Fabrizio Bosso. Il libro ha una prefazione di Vinicio Capossela. È diviso in diversi capitoli, ha una dettagliatissima biografia di Bruno Martino ed altre importanti testimonianze. Paola De Simone, ospite di Stile Italiano. Buonasera, ciao.
Buonasera Massimo, a te che ci sta ascoltando.
Sei una collega, non sei una cantante, l'abbiamo già detto.
Sì, fortunatamente, non lo so, poi dipende dal punto di vista, ma essere cantanti oggi è dura, ammettiamolo.
Non sai le polemiche, ci avrai magari ascoltato, che nascono dai grandi della canzone italiana, da Don Bacchi a Gino Paoli, da Orighezzi, sono chi più chi meno polemici nei confronti dei sedicenti nuovi cantanti dei talent.
Sì, ma lì non so, apriamo una parentesi, dimmi tu se la vogliamo affrontare, ma è veramente ampia e corposa, non mi schiererei né dall'una né dall'altra parte, per cui lascerei fare la guerra tra di loro, noi stiamo da quest'altra parte della barricata.
Sì, non ricordo chi diceva che oggi c'è un po' di confusione, i giornalisti fanno i cantanti fanno i medici, i politici fanno i calciatori, c'è un po' di confusione in Italia, dicono.
Questo senz'altro, io sono dell'idea che chiunque faccia qualcosa, l'importante è che lo faccia bene, non mi piace racchiudere le persone in un solo settore. Spiego, io sono una giornalista, se cantassi bene, se fossi brava a cantare, mi direi perché no, non so cantare e quindi prendo coscienza di questo e non canto, ma tanto per fare un esempio, io credo che l'arte vada sempre privilegiata, chiunque è in grado di fare qualcosa, ma di farlo bene lo deve fare. Purtroppo questo oggi non accade perché tutti fanno tutto e non sempre questo tutto sono in grado di farlo, ed è lì secondo me il vero problema.
Siamo in versione estiva, il programma Stile Italiano e l'estate canore, emerge che mancano le grandi manifestazioni di una volta, il Festival Bar, il Cantagiro, Vota la Voce, Un Disco per l'Estate, i grandi organizzatori come Vittorio Salvetti e tanti altri.
Questo è vero, hai detto una cosa fondamentale, una mancanza che si sente non soltanto da addetto ai lavori, io personalmente anche come fruitrice di musica, oggi ci sono altri eventi come il Summer Festival, ma insomma non siamo a quei livelli, soprattutto non possono vantare questi nuovi eventi, quella storia che veramente ha creato l'inizio di tante carriere importantissime, poi era un modo davvero per fare festa, che sottolineava l'estate, quindi i famosi tormentoni, no? Passavano tutti su quei palchi, oggi questo è non c'è più. Io non so se abbandonarci davvero a delle riflessioni nostalgiche. Forse è un bene che le cose cambino, forse dovremmo semplicemente accettarlo e magari stare a guardare se da questo poco, per non dire niente, nascerà poi qualche altro stimolo a fare, magari saremo spettatori di qualcosa di quello che abbiamo perso. Io me lo auguro.
La radio invece, è cambiato anche il modo di fare radio, noi che facciamo radio?
Oddio, non so rispondere proprio a questa domanda, Massimo, ti dico la verità, perché io credo che la radio sia sempre mossa da tante buone intenzioni, almeno chi la fa, perciò sotto quel profilo non credo sia cambiata, è cambiato il modo probabilmente di quello che si propone, ecco, è cambiato l'impasto, non certo il modo di cucinarlo forse, no? E quindi si propongono sempre le stesse canzoni, ma qui entriamo in una filitera che non porta da nessuna parte.
Edoardo Vianello era abbastanza arrabbiato per questo.
Sì? Cosa ti ha detto in proposito?
Che i network, ma, dunque tu per quale radio lavori? Possiamo dirlo, e per quali emittenti hai lavorato?
Io lavoro per Radio In Blu al momento, ho anche delle esperienze con Radio 2 Rai, però insomma diciamo che Radio In Blu è la mia mamma sotto questo profilo.
Ho avuto anch'io anni fa esperienze con una radio affiliata a questo circuito. Devo dire, non lo dico per piaggeria, che Radio Rai e Radio In Blu e altri circuiti sono più seri. Vianello si riferiva ai network musicali, i soliti, RDS, RTL, e diceva che è scomparsa la musica anni 60, 70, 80 e c'è solo la musica di oggi.
Penso che queste radio paghino un po' il prezzo, un po' lo scotto, cioè fare a meno di quel grande panorama musicale che sono stati gli anni 60 e 70 è un privilegio non usato, cioè io penso che siano queste radio stesse, ma ripeto, non voglio davvero fare adesso un'accusa contro queste radio, che trovo anche assolutamente fruibile e straordinaria nei loro programmi, però fare a meno di questa musica è qualcosa che secondo me è un privilegio che non si usa semplicemente, cioè una persona potrebbe godere di questa musica, non lo si fa convinti che magari il pubblico non voglia ascoltarla, in realtà nel momento in cui io l'ho visto e l'ho vissuto sulla mia pelle, nel momento in cui passi queste canzoni, questi avvertimenti, insomma il pubblico è contento, gradisce e ascolta molto volentieri, quindi come avere una chiave e non aprire mai quella porta è un peccato.
Un'altra cosa che emerge, ma non riguarda In Blu, non riguarda me, sono rimasto io e Radio Italia, poco spazio alla musica italiana emerge.
Questo è vero, siamo diventati molto esterofili, io che mi occupo di musica italiana da sempre, insomma questo è il mio ambito, è il mio settore scelto per passione, per convinzione, dico che questo è un male, ma è un male non perché sono anti-esterofila, ci mancherebbe, è soltanto che noi abbiamo delle canzoni meravigliose che i giovani e i ragazzi che si avvicinano alla radio non conosceranno mai se andiamo avanti così, quindi noi abbiamo anche una missione che è quella di far conoscere alle persone canzoni importanti, io parlo dei grandi, di Paolo Conte per esempio, raramente lo ascolto in radio, questa è una cosa che a me personalmente fa male e io da fruitrice mi dico per fortuna io l'ho conosciuto per altre vie, perché se stessi aspettando la radio io non conoscerei mai la bellissima discografia Paolo Conte, ma ho fatto un nome, potrei farne tanti, Ivano Fossati, insomma abbiamo veramente dei talenti straordinari, degli artisti, ecco Gino Paoli, noi piangiamo ancora Luigi Tenco, abbiamo Gino Paoli vivo e lo lasciamo andare spesso così quando è capace di scrivere delle cose assolutamente straordinarie. È un peccato, noi abbiamo una missione, lo ripeto, molto spesso non la portiamo a compimento e questo è, insomma io mi auguro che la sensibilità dei nostri colleghi prima o poi arrivi a riscoprire la bellezza della nostra musica.
Una domanda difficilissima, la radio è fatta di momenti musicali, secondo te qual è il referendum che abbiamo indetto tra i nostri radioascoltatori? L'anno scorso ha stravinto proprio Gino Paoli con Sapore di Sale, qual è secondo te la più bella canzone dell'estate, e ce l'ascoltiamo poi, o legata all'estate dagli anni 50 ai nostri giorni?
Fai una domanda, scusate se sorrido, ma per me è alquanto scontato, ho scritto un libro intitolato Odio l'estate proprio perché per me la canzone più bella in assoluto che racconta l'estate come nessun'altra è proprio Odio l'estate, meglio conosciuta come Estate, perché così è stata registrata e così anche Giorgio Alberto ne fece una versione meravigliosa. E quindi questa è la mia canzone preferita, una canzone di Bruno Martino sulla quale, ripeto, io ho scritto un libro e quindi ho approfondito la conoscenza proprio perché se ne sapeva troppo poco.
Stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, questa sera dalla collega Paola De Simone. E anch'io, il conduttore non dovrebbe esprimersi, ma ho scelto proprio Estate.
Ma mi fa piacere, ti fa onore, sei un attimo buon gusto.
Che non è Fred Buongusto, Martino ha collaborato anche con Fred Buongusto.
Sì, ma soprattutto insomma Fred Buongusto è un altro, perché se si parla d'estate non dimenticheremo mai la sua rotonda sul mare, insomma ci sono canzoni davvero storiche che sembra, anche se il tempo passa, sembrano non passare mai. Certo, una canzone come Estate è uno standard jazz, è una canzone eterna e molti non lo sanno, ma è uno dei brani davvero più suonati e più conosciuti all'estero, che fa il paio con O Sole Mio, con Volare, insomma è una canzone che nessun musicista vero si è mai tirato indietro dal suonare, anzi molti la usano proprio per imparare a suonare soprattutto il jazz, perché è lì che questa canzone muove i suoi passi, quindi che ha raggiunto il suo successo proprio nell'ambito jazz.
Odio l'estate, Donzelli editore, come mai questo libro, da cosa nasce l'idea?
Ma in realtà nasce proprio da quella domanda che tu mi hai posto prima, ovvero qual è la tua canzone preferita dell'estate. Odio l'estate è il mio brano preferito, forse è irriduttivo dire dell'estate, perché è la canzone che più ho amato in generale, per me non ha stagione questo brano. E siccome amavo non solo questa canzone ma tante altre che poi ho collegato a essere tutte di Bruno Martino, tipo Sono stanco, una canzone che io a 12 anni canticchiavo ed è un brano che mi era rimasto dentro, e ripeto, quando ho capito che erano tutte di Bruno Martino ho cercato di saperne di più, quindi ho indagato un po' nella vita di quest'uomo e nel momento in cui ho visto che non c'era nulla intorno a lui mi sono detta io vorrei tanto intervistare, purtroppo era morto qualche anno prima e di conseguenza ho deciso che tutto ciò che non trovavo su di lui avrei dovuto scriverlo io, quindi ho scritto questo libro perché avevo bisogno di leggere questo libro, nient'altro, non sono stata mossa da una scelta editoriale, da una richiesta, sono stata mossa dalla mia curiosità e quindi io sono contenta ogni tanto nella mia ricerca di Bruno Martino di andare così a spulciare questo libro come se non fosse mio, perché poi dal momento in cui l'ho scritto per me è diventato il libro di chi ha bisogno di sapere qualcosa su Bruno Martino.
Il libro si scoprono notizie, aneddoti e storie legate a questo musicista al quale l'Italia non ha mai dato tanta importanza, ma era più conosciuto all'estero.
Molto conosciuto all'estero, molto amato all'estero, però anche in Italia, nel momento in cui lui ha deciso di andarsene dall'Italia, un po' per la concorrenza di Renato Carosone, un po' perché qui non riusciva a esplodere, a trovare la sua possibilità, il suo posto nella vita artistica, nel momento in cui è andato all'estero lì ha fatto il botto, poi è tornato nuovamente in Italia e anche qui era diventato famoso, quindi la scelta di andare fuori poi gli ha portato bene anche in patria, anche se poi insomma noi siamo bravi a dimenticare, come dicevamo tra le righe anche prima Massimo, e quindi mano a mano ha visto poi scemare questa sua questo suo felice riscontro artistico, ma per fortuna le sue canzoni sono rimaste a parlarci di lui. Io in questo libro, se mi concedi aggiungere una cosa, ho voluto far parlare direttamente chi Bruno Martino lo ha conosciuto, perché potesse essere un documento anche storico, definiamolo così, più che un discutere intorno a Bruno Martino, proprio un raccontare direttamente Bruno Martino dalla voce di chi bene l'ha conosciuto, e quindi da sua moglie Fiorella Calcagno, ma anche da Bruno Brighetti, che è una persona straordinaria che ha collaborato con Bruno Martino, con lui ha scritto per esempio Estate, appunto il testo di Bruno Brighetti, dell'orchestra di Bruno Martino. Io l'ho raggiunto lui da oltre 40 anni in Africa, abbiamo avuto un'intervista su Skype ed è una persona che devo dire mi ha arricchito la vita, tuttora ci ascoltiamo, ci sentiamo insomma telefonicamente e quindi posso dire che la ricchezza artistica di queste persone coincide con una ricchezza umana non indifferente.
Le italiano, le stati canore italiane raccontate da Massimo Emanuelli e dai suoi ospiti, sempre con Paola De Simone. Hai avuto anche occasione di intervistare alcuni colleghi di Martino.
Questo libro del quale parliamo, Massimo mi ha offerto una bella possibilità, non solo come dicevo di sentirmi capire le persone che hanno vissuto Bruno Martino, ma anche persone che lo hanno amato, quindi mi rimando come me, persone che magari a volte neanche lo hanno conosciuto, come Fabrizio Bosso, che sappiamo essere un trombettista molto giovane, però lo ha amato nelle sue canzoni straordinarie. Ho intervistato Sergio Cammariere, ho intervistato Renato Sellani, che è un pianista jazz eccelso e che con Bruno Martino ha avuto molto a che fare, che è molto amato l'uomo, proprio Bruno Martino. E poi Gigi Fontana, inevitabile, perché lui è stato il primo a interpretare questa canzone e ricorda in questo libro quanto la reazione del pubblico fu algida, per cui non fidiamoci spesso delle prime apparenze di una canzone, ma cerchiamo di andare oltre, perché poi la storia di Odio l'estate ha confermato la sua grandezza. E poi c'è, tanto per concludere, una prefazione scritta di proprio pugno da Lucio Capossera, quindi lasciamo dire, vado fiera, proprio perché stimo molto l'artista.
Un altro grande, e poi citavi prima Jimmy Fontana. Jimmy Fontana, faremo una puntata a tributo con il figlio.
Una persona che ho avuto modo di incontrare, entrambi, ma adesso sto parlando del figlio, un ragazzo, un uomo, insomma, molto lucido, che vedrete che saprà raccontare cose belle di suo padre, che è rimasto un uomo con il quale lui è cresciuto e grazie al quale ha scoperto la bellezza della musica. Fate bene a ricordarlo Jimmy Fontana, perché il suo mondo, ma non solo, insomma, altre canzoni straordinarie, hanno creato il grande patrimonio artistico musicale italiano che noi possiamo vantare.
Nato a Roma l'11 novembre 1925, aveva esordito come?
Ma lui inizialmente faceva parte di quella categoria di giovani poveri che guardavano la musica un po' da lontano. Fortunatamente lui ha avuto il papà, finché non è rimasto orfano molto giovane, che amava la musica e quindi un po' lo ha avvicinato a questo bellissimo mondo che già Bruno Martino aveva dentro di sé, quindi probabilmente questione di DNA. Lui si è avvicinato alla musica al pianoforte, ma poi ha dovuto scegliere tra il suonare e il mangiare, ha scelto il mangiare, quindi ha iniziato a lavorare, e la musica la viveva soltanto come diciamo un lusso serale, mettiamo così. Quindi ha iniziato con una gavetta importante, una gavetta che per carità anche molti giovani oggi sanno, perché con la musica si sa, non si mangia poi tanto, quindi insomma il lavoro diventa qualcosa per sostenersi e la musica qualcosa per nutrire l'anima e la passione. Lui ha iniziato così piano piano, ma la passione è andata crescendo e ha avuto la meglio su di lui. Poi è entrato nella 013, questa famosa orchestra della RAI, che era governata, gestita da un giovane Piero Piccioni. All'interno di questa orchestra militava anche Armando Trovajoli, un altro nome straordinario di quel periodo, e poi ha lasciato l'Italia nel 52, come dicevamo prima, per tornare nel 58 e diventare il re del night. Così è andata fino alla fine, insomma fino al 93 possiamo dire che Bruno Martino è anche stato abbastanza in auge, i suoi concerti erano apprezzati, poi dal 93 un po' dimenticato purtroppo, ma lui ha continuato a suonare per mangiare, questo va detto, perché nessuno gli permetteva di poter vivere la propria vecchiaia, ma oddio, vecchiaia non la definirei, ma insomma anzianità forse sì, a casa comodamente seduto, no, lui ha dovuto continuare a lavorare per mangiare. Poi nel 2000, purtroppo il 12 giugno, l'abbiamo perso a 74 anni.
Si era esibito giovanissimo per tutto il nord Europa, sperimentando un genere originale, un mix di canzoni jazz, napoletane e anche sue composizioni.
Sì, soprattutto a Copenaghen ha avuto un grandissimo successo e lui non se lo aspettava, però all'estero, come dicevamo prima, il riscontro è stato importante, forse perché all'estero hanno un'educazione, una cultura musicale che è diversa dalla nostra, e quindi sono più abituati a sentire i suoni, no? E quindi anche la musica più strumentale, non che da solo fosse, però lui era un grandissimo e un fine raffinato compositore, quindi all'estero forse hanno premiato queste sue capacità, e noi in Italia siamo arrivati un po' tardi, ma insomma siamo un popolo abbastanza superficiale in questo, ma lo dico con affetto e mi ci metto dentro anch'io, la cultura musicale all'estero è molto più forte rispetto alla nostra Italia.
Tornato in Italia alla fine degli anni 50, aveva scritto per Caterina Valente, Renato Raschel, Vilma De Angelis.
Sì, ha scritto per tanti e molti l'hanno cercato proprio dopo il suo ritorno in Italia, perché quel successo lo ha travolto, anche se poi nel momento in cui Bruno Martino avrebbe dovuto raccogliere gli applausi anche di colleghi, ma insomma di tutta la gente che lo amava, questo non è avvenuto. Sto parlando del 61, quando lui andò al Festival di Sanremo con la canzone Adorabile Cercasi, cantata con Giulia De Palma, e quello è stato un vero trionfo. Lui, tant'è che non ci andò più al Festival di Sanremo, ma in quell'occasione il pubblico che tanto lo amava, i colleghi che tanto lo apprezzavano, non gli dettero l'importanza che avrebbe dovuto avere, non che quella canzone valesse grandi applausi, per carità, però è stato veramente tenuto fuori da ogni tipo di commento o di applauso. Lo stesso Domenico Modugno, che quel Sanremo non andò ma ne fu spettatore perché era a letto con un problema fisico, e non parlò di quel festival come festival dalle canzoni straordinarie, perché nessuna canzone sarebbe passata alla storia, poi sappiamo non fu così, ma insomma anche i colleghi non spesero belle parole su di lui, sulla sua musica, purtroppo, ma insomma ci sta anche nella vita e nel percorso artistico di un grande uomo, di un grande artista, ci sta una debacle e quella fu la sua.
Adorabile Cercasi, da tutti i cantanti che ho intervistato emerge che, ecco, a Sanremo viene eliminato Battisti, Celentano, le canzoni di Sanremo eliminate di Sanremo di un tempo sono delle evergreen.
Beh, insomma è un po' la storia di Sanremo, lo sappiamo, non per ripetere quello che si dice spesso, ma lo sappiamo, Vasco Rossi, Zucchero, molti sono arrivati alla fine della classifica e poi alla fine sono esplosi e sono diventate le leggende che oggi sono. A Sanremo è questo, accettiamola, Sanremo non vince quasi mai il migliore, qualche volta sì, per esempio nel 2000 gli Avian Travel vinsero con grande merito con la canzone Sentimento, nel 2001 vinse, ma furono momenti in cui la palla decisionale passò alla critica, alla giuria di qualità, mettiamola così, la giuria vera, e il resto quando decide il popolo è immediato, l'abbiamo detto prima, una cultura musicale purtroppo non sempre all'altezza di un giudizio così caldo, no? E quindi poi la musica invece ha un'altra storia, per fortuna percorre, la canzone percorre dei tragitti differenti da quelli che noi le indichiamo, e quindi insomma, fortunatamente funziona anche così. A Sanremo va presa per quello che è una bellissima vetrina dove ognuno è libero di comprare ciò che vuole, ma poi quell'oggetto del desiderio è giusto che abbia una storia altra da quella che decidiamo noi.
Non parliamo del Sanremo di oggi, degli ultimi 10-15 anni, i cantanti sono inferociti, non è più il Sanremo di una volta, dicono. Ma sì,
anche perché Massimo, se vai a sfruttare un po' in questo libro, quello che ti dicevo prima, no? Domenico Modugno che parlava di Sanremo, ma anche il Vaticano si è espresso su quell'edizione, mi viene da sorridere pensare che dicono praticamente le cose che diciamo noi oggi, il Sanremo non è più lo stesso, le canzoni non si possono ascoltare. A questo punto veramente c'è da tirare un'unica somma, cioè è una tiritera che ci portiamo avanti da 60 anni. Sanremo è sempre così ed è sempre stato tacciato di non essere più lo stesso.
E tu da detta ai lavori però ricordi qualcuna delle canzoni degli ultimi 10-15 anni di Sanremo, io no?
Ma guarda, io qualcuna ne ricordo, ma semplicemente perché essendo andata sempre vinta, la stampa la collego magari in qualche canzone a degli episodi particolari, per esempio io ricordo nel 2003 il brano Nessuno tocchi Caino di Enrico Ruggeri.
Enrico è un grande, però...
È un grande, sì, ma io lo ricordo perché lui ci portò in sala stampa proprio una persona che era stata graziata dal braccio della morte, e quindi ricordo quella canzone legata a quell'episodio, però hai ragione, se dovessi appellarmi a un ricordo uditivo, semplicemente ricordare una canzone in quanto bella, è vero, si fa fatica, ma speriamo nel futuro, dai, cerchiamo di
ecco,
essere...
Adesso parliamo del futuro... Sì, parliamo del futuro, Bruno Martino aveva anticipato già qualcosa, però tu sei brava, io sono polemico, chi, i miei radioascoltatori mi conoscono. Uno degli vincitori degli ultimi Sanremo, il mio programma è Stile Italiano, la storia della canzone italiana, lo dice il titolo, ci siamo incrociati, ha chiesto un'intervista, io gli ho risposto, veniva dai Talent, scusa, cosa abbiamo da dirci io e te? Non abbiamo da dirci niente, non ti intervisterei mai, sono stato un po' duro.
Direi di sì, ma non perché per carità tu non abbia le tue ragioni, il punto è che io non farei di tutta l'erba un fascio. Allora io nasco un po', non dico come anti-talent, ma non li amo profondamente, anche se faccio una differenza tra Amici e X Factor, per me sono due mondi assolutamente diversi e non si possono trattare alla stessa maniera, però dobbiamo accettare che da questi talent ogni tanto qualche talento viene fuori, quello che non mi sta bene, attenzione, è che oggi esistano solo i talent. Non ce l'ho con i talent, ce l'ho con la loro unicità, cioè col fatto che ci sono solo loro come spazio per emergere, questo non va bene perché non tutti sono artisti da talent, io conosco dei nomi di giovani artisti che stanno facendo una gavetta assurda e che sono talmente straordinari che mi domando io stessa, com'è possibile possibile che non li conoscano milioni di persone per quanto sono bravi. Ecco, quello mi dispiace, perché queste persone non sono persone da talent, ma se esiste solo il talent, quando scopriremo anche questi altri talenti?
Bruno Martino nel 2000, questa canzone, cosa dici di questa canzone?
Ah, scusami Massimo, ero immersa nell'ascolto, mi sono persa dietro la voce di Bruno Martino. Ma io questa canzone non l'amo particolarmente, voglio essere sincera, perché Bruno Martino non amo tutto e non amo alcuni periodi proprio del suo percorso artistico. Amo il Bruno Martino più confidenziale, amo il Bruno Martino più sognante, non amo quello più realista, non amo quello più anche divertito e divertente, per cui insomma sono molto critica anche nei confronti di coloro che amo, e credo che sia il modo migliore per dimostrargli proprio l'affetto. Però insomma Bruno Martino l'ha scoperto un po' in tutta la sua discografia, fatto bene, siete stati bravi a scegliere davvero diverse canzoni che ci raccontano momenti differenti del suo comporre, e mi auguro che chi ci sta ascoltando abbia la curiosità di approfondire. Cercate in rete, andate su YouTube, insomma cercate anche quei dischi che raccontano come collezione, come compilation, i momenti più belli, le canzoni più belle di Bruno Martino, fatevi la vostra idea, però non toglietevi il privilegio di scoprire queste perle canore che insomma noi abbiamo, quindi copiamole anche per star bene, via.
Le date sono date, io da storico cerco di fare ordine, sentiamo da te. Allora, Estate esce nel 1960.
Estate nasce nel 1960, esattamente, ma vuoi sapere come nasce, Massimo?
Eh sì.
È curioso, sorrido, perché dovete sapere che in quel periodo esistevano le canzoni anche su commissione. Bruno Martino aveva avuto l'incarico di scrivere una canzone, una canzone morbida, e allora andò da Bruno Brighetti, quella sera era in un hotel a Napoli, andò da Bruno Brighetti, questo suo compare diciamo musicale, e gli disse: scrivi una canzone per uno zoo. E Bruno Brighetti era in preda agli spasmi per un'intossicazione da frutti di mare, e gli ha detto: ma Bruno, ma cosa vuoi che io possa scrivere in queste condizioni, non lo vedi che sono verde? E Bruno Martino gli ha detto: dai, io ho scritto questa composizione, ascoltala e buttaci sopra un testo. E Bruno Brighetti, con tanto di mal di pancia, decide di girare sull'estate la sua ispirazione, e viene da sorridere il pensiero che nacque questa canzone. Quindi il dolore, più che per un amore finito estivo, era proprio per gli spasmi di un'intossicazione alimentare. Questo è strano, ma è così.
È uscito un articolo qualche anno fa sul Corriere della Sera, fonte autorevole, ma faceva un po' di confusione, parlava del 1961, no, nel 1961 è João Gilberto a lanciarla.
Era il 60, sì, è così, cioè nel senso che questa canzone non ottenne grande riscontro di pubblico. L'abbiamo detto prima, quando Jimmy Fontana la cantò davanti a un pubblico presente, questo pubblico non applaudì, non dimostrò di aver apprezzato il brano, ed è per questo che stava andando proprio nel dimenticatoio, finché João Gilberto ne fece una perla a modo suo, e da lì divenne famosa. Quindi è vero, è stata lanciata poi da lui, rilanciata, diciamo, perché noi da soli, senza l'aiuto di João Gilberto, non fummo in grado di capire la grandezza di questa canzone. Tutto vero.
L'articolo del Corriere della Sera è quando Bruno Martino odiava l'estate, scrive: l'anno della crisi di Cuba, della guerra fredda, il suo apice con la costruzione del muro di Berlino, e anche l'anno del boom economico. Il dopoguerra, ormai un ricordo, ha lasciato alle spalle, ha lasciato spazio alla voglia di divertirsi, vivere le vacanze, così come la raccontano film, fotoromanzi e sceneggiati TV. La vetta della spensieratezza la raggiunge la musica. In classifica ci sono Elvis, le gemelle Kessler, le mille bolle blu di Mina, Senza fine di Gino Paoli, Legata a un granello di sabbia di Nico Fidenco e Estate di Bruno Martino.
È tutto vero, ed è proprio così, proprio per il periodo, secondo me, a non segnare una buona sorte iniziale di questa canzone, perché era un periodo in cui si voleva drammatizzare, si voleva pensare a sorridere, a divertirsi. Insomma, questa fu una canzone che andò controcorrente. Scusatemi, pensate insomma un po' il testo di questo brano: tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose. Insomma, è una canzone struggente. L'estate, si sa, è una stagione leggera, e quindi si vuole pensare più a divertirsi, soprattutto visto il periodo, come dici tu, come hai ben letto, che insomma c'era ancora un po' il trascinarsi la fine della guerra, che era lontana in realtà, ma insomma noi italiani siamo abbastanza lenti nello scrollarci di dosso le nostre le brutture, insomma, che viviamo, e quindi se ci fatica probabilmente molto per questo, anche se a volte noi siamo proprio, la nostra mancanza di profondità nella conoscenza delle canzoni ci ha portato a considerare dei brani quello che non sono. Faccio l'esempio di Sapore di Sale. Sapore di Sale è una canzone che ha avuto molto successo, è considerata una canzone estiva, ma lo stesso Dino Paoli ha detto che quel brano non l'hanno capito, era una canzone assolutamente triste, devastante.
L'ha detto anche a me.
L'ha trattata come una canzonetta.
L'ha detto anche a me in trasmissione.
L'hanno trattata come una canzonetta perché il ritmo poteva sembrare estivo, noi ci appelliamo a tutto quello che sembra, ma mai a quello che è, e ritorno alla superficialità un po' nell'ascolto che purtroppo noi abbiamo. Cerchiamo di crescere, lo dico alle nuove generazioni che ci stanno ascoltando, Massimo, approfondiamo quello che sentiamo, non fermiamoci all'apparenza, cerchiamo di scoprire, solo così la nostra potrà diventare una vera cultura musicale e non un tanto per cantanti.
Scegli un'altra delle tantissime versioni di Estate. Intanto io racconto un aneddoto. Ci fu anche una parodia di un grande in televisione, Lelio Luttazzi, Odio l'estate, diventò Odio le statue.
Sì. Il grande Luttazzi, che mi fa piacere ricordare perché noi proprio d'estate l'abbiamo perso. Io tra l'altro lo contattai, parlai con la moglie perché lui non stava già bene, e appunto la moglie mi disse: non sapete chi darebbe lui per fare un'intervista e parlare di Bruno Martino, di quel periodo che è tanto amato, ma davvero non ce la fa parlare, non ce la fa raccontare, e quindi insomma mi fa piacere ricordarlo Luttazzi, che ho sfiorato, insomma per un pelo non ho avuto il privilegio di averlo anche in questo libro. Sì, lui dice che odio le statue, molti ricordano più quella versione che quella reale, insomma, che sbeffeggiava, e però anche questo fa parte del successo delle grandi cose, delle grandi canzoni, è un bel ricordo, trauma.
Bruno Martino venne soprannominato il principe dei night, si era esibito anche a Monte Carlo, a Las Vegas, ma dappertutto, e aveva collaborato anche con Franco Cerri, Oscar Valdambrini.
Sì, scusami, dicevo, ti correggo, perché non era il principe dei night, era proprio il re dei night, anche se questa definizione, ricordo che la moglie raccontava che lui non l'amava particolarmente, non amava sentirsi il re dei night. Lui insomma era assolutamente grande protagonista con la sua orchestra, un'orchestra che mise su proprio i sette, la mise su nel momento in cui il proprietario di un grande night disse: mettimi su un'orchestra per tutto il locale e vieni a suonare qui. Ed inizio tutto così, proprio da una richiesta di un proprietario di night, e da lì non si è fermato più, perché l'orchestra di Bruno Martino ha poi toccato davvero tutti i grandi night, quindi romani ma non solo, e soprattutto night che purtroppo oggi non ci sono più. Ecco, varrebbe la pena aprire una parentesi sulla scomparsa di questi night, ma magari te lo lancio come spunto per una prossima vostra puntata, e insomma è un peccato perché sono dei luoghi molto raccolti in cui la musica confidenziale arriva in maniera assolutamente forte, importante.
Cito alla rinfusa altri brani e poi intervieni quando hai qualcosa da dire. Anche delle cover di Gilbert Bécaud, Roma non fa la stupida stasera, Ci incontreremo a Modena, una versione di Che cosa c'è di Gino Paoli.
Sì, ti vogliamo aggiungere, l'abbiamo detto, Bruno Martino è stato assolutamente eclettico nel suo modo di far musica, è stato sia molto popolare che molto raffinato, e questa è stata la sua fortuna. Io adesso faccio una sorta di parallelo che potrebbe essere, forse sto osando, forse mi sto spingendo davvero oltre, però se andiamo su un altro mondo musicale, per esempio quello di Franco Battiato, Franco Battiato è della stessa capacità e raffinatezza di Bruno Martino, ripeto, altro mondo, per carità, non li sto musicalmente accostando, però li possiamo collegare proprio per questo, cioè arrivare al popolo attraverso delle scelte raffinate. Non tutti gli artisti sono in grado di farlo, Bruno Martino lo ha fatto, ed è per quello forse che noi ancora oggi stiamo parlando di lui.
C'è un altro brano famosissimo, 1965, e la chiamano Estate.
E la chiamano Estate cantate, però non la confondiamo con l'estate come fanno molti, perché davvero sono due canzoni diverse. Tra l'altro questa del 65 è stata scritta dal grande Franco Califano, un'occasione buona per ricordarlo, e quindi non è la canzone di Bruno Brighetti della quale parliamo. Ci tengo a dirlo perché davvero io nel libro ne ho parlato anche, spesso quando parli di La chiamano estate ti cominciano a canticchiare l'estate e viceversa. Invece sono delle canzoni proprio tanto, tanto diverse, e la prima poi, ne sappiamo, è stata diventata uno standard jazz e La chiamano estate avrebbe potuto esserlo, ma non ha avuto la stessa sorte e lo stesso destino, e poi sono due canzoni assolutamente molto diverse. Comunque La chiamano estate è un capolavoro che ha ispirato anche, se ricordo bene, un film, diversi libri, insomma è una grande canzone di Bruno Martino e di Franco Califano.
Altri brani della seconda metà degli anni 60, Amavo solo te, Quando un giorno, Cerco un amore per l'estate, ancora una volta l'estate rientra.
L'estate è un viaggio che porta a fare Bruno Martino. Io tra l'altro proprio nel libro ho scritto un capitolo che si intitola Le altre estati di Bruno Martino, proprio perché ci sono diverse canzoni che trattano l'estate, ma sempre in maniera molto differente, insomma non c'è comunque la nostalgia estiva che troviamo in estate, per cui insomma c'è una bella varietà sentimentale. Il viaggio estivo di Bruno Martino sembrava non finire mai, proprio per questo fascino che questa stagione evidentemente aveva su di lui.
Un'altra collaborazione anche con Peppino Di Capri. Anni 70, Bruno Martino, qui leggo alcuni titoli: Una calda serata d'estate, Pomeriggio d'agosto, T'aspetterò.
Sì, Una calda serata d'estate tra l'altro è stata scritta proprio a quattro mani con la Fiorelisa Calcagno, dicevamo prima, la seconda moglie di Bruno Martino. Siamo davanti a una canzone distante dalle precedenti, infatti del 1977, e quindi è una canzone. Anche qui però c'è un po' il settembre verrà, torneremo in città, dice per sempre con me rivivrà, però insomma forse un po' fa il verso, odio l'estate, ma è assolutamente ormai una storia parallela a quella di cui parlavamo prima.
Stile italiano.
Tra l'agosto e il settembre 1979 Bruno Martino arriva in televisione, conduce in quattro puntate una trasmissione con Enrico Simonetti per la regia di Gianmaria Tabarelli, 88 tasti e una voce.
Eh sì, lui è stato non soltanto protagonista televisivo ma anche radiofonico con il programma Anch'io, e molti lo ricordano proprio in quei programmi, insomma se andiamo a chiedere a persone che in quegli anni magari avevano anche un'età adatta alla funzione di questo tipo di programmi, lo ricordano ancora, lo ricordano anche con molta delicatezza e molta dolcezza, perché lui ha avuto modo intanto di far capire quale fine compositore e musicista era, ma anche per mostrare la parte più delicata dell'uomo, perché noi stiamo parlando di un artista, ma non dimentichiamoci che c'è un uomo, Bruno Martino, che era una persona veramente molto dolce, che non faceva che dare consigli a chi ne aveva bisogno, e nel libro ho dedicato proprio un intero capitolo all'uomo Bruno Martino, raccontato direttamente dalla moglie, insomma è una parte anche commovente, scopriamo un uomo che forse tutti avremmo voluto conoscere.
Le sigle erano Pomeriggio d'agosto e Una calda serata d'estate. Radio Anch'io, anni 90, ne parlavamo prima, Bruno Martino e questa trasmissione. Nel 1993 un grande, però non si vede più in televisione, Gianni Minà riporta Bruno Martino in televisione, e poi in quel periodo c'è un duo di Bruno Martino e di un altro grande dimenticato, Umberto Bindi.
Tra l'altro Umberto Bindi era veramente uno degli amici più stretti di Bruno Martino fino alla fine, e aggiungo su questo che Fiorelisa Calcagno, la moglie di Martino, ha preso talmente a cuore la storia dell'amico Umberto Bindi che tuttora sta lottando perché il nome di Bindi non venga dimenticato, quindi sono due nomi legati davvero da una stessa storia purtroppo di dimenticanza, e quel concerto del 93 del quale parli fu proprio l'ultimo capitolo del successo di Bruno Martino, come accennavo all'inizio. Da quel concerto in poi un po' scivolato nel dimenticatoio, ma semplicemente per chi viveva magari di mainstream, perché nel sottobosco, purtroppo definiamolo così, Bruno Martino non ha smesso di suonare fino al giorno prima della sua morte, per cui non raccontiamo che dal 93 in poi si è ritirato dalle scene, perché non è vero. Comunque quel concerto segna sicuramente un declino, quantomeno del successo.
Due vite e un pianoforte, il nostro concerto, nascono anche degli album oltre alle esibizioni live. Estate, e riusciamo, no, credo di no, a contare tutte le versioni di Estate?
No, io non ci sono riuscita, sarebbe una bella scommessa. Ah. Se qualcuno ci riesce, per favore contattatemi, perché io ho guinzagliato, lo dico con affetto, anche un collezionista che insieme a me si è messo a ricercare. Siamo arrivati a un numero proponibile di cover, e appena credevamo di aver terminato ne usciva fuori un'altra, e poi da che ho finito di scrivere il libro mi hanno scritto in tanti dicendo ecco un'altra, ne ho trovata un'altra ancora. Io ho perso il conto, non ci sto dietro, però questo dimostra davvero quello che dicevamo, che questa canzone è famosa in tutto il mondo e che nessuno si tira indietro dal suonarla, anzi tutti la usano anche per imparare a suonare, per far sfoggio di grande maestria e grazia, così come il brano permette.
Proviamo a citarne qualcuno, abbiamo già detto Bruno Martino, Joao Gilberto, Chet Baker, Helen Merrill, tra gli stranieri.
Sì, ma io starei anche in Italia, eh.
Ecco, no, e partiamo dagli stranieri, Toots Thielemann ho trovato.
Sì, gli stranieri.
Michel Petrucciani, Mike Stern.
Beh, Barbara Montgomery, Ray Brown, ce ne sono state tantissime. Forse agli ascoltatori dicono di più nomi come Andrea Bocelli, nomi come Nina, come Caterina Valente, come Ornella Vanoni, beh, insomma, chi non ha cantato? Ma dai, diciamo la verità, ma anche tu avrei cantato Estate.
No, io sono stonato.
Ecco.
Però continuo a dire odio l'estate con questo caldo. Mia Martini, La Cruz, Irene Grandi. Sergio Cammariere, Enrico Rava, Maglia Gre, Stefano Bollani, Giusy Ferreri, ne cito una perché sarà tra i miei prossimi ospiti, Orietta Berti.
Ah, come mi divertirete, gran bella persona.
Ecco, vai. Sì, Orietta Berti non era molto capita allora,
Ma per fortuna l'abbiamo capita dopo, le vogliamo bene. Orietta Berti è entrata nelle nostre case ormai un po' come una zia per tutti quanti, una donna molto elegante, con una voce splendida che non ha ceduto ai problemi del tempo, e merita veramente un applauso caldo che io ti faccio adesso e che spero tu possa riportare.
E ti ringrazio.
Grazie Massimo, buon proseguimento e buon'estate.